Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Questa è la grazia che riceviamo e che chiediamo in questi giorni. Possiamo crescere nella certezza, nella fede, nella risurrezione dei morti, nella fede in Dio che risuscita i morti, nell'adesione a Gesù come risorto dai morti.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, versetti 1-10. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, gli pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: guarda verso di noi. Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono, e balzato in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, e furono ricorni di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 24, versetti dal 13 al 35. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. Conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste e uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu sei l'unico forestiero a Gerusalemme che non sa ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro e quando fu a tavola con loro prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo qualche minuto per scambiarci una parola su questa scrittura, una delle pagine più belle e anche commoventi che Luca ci riferisce. Ecco, vi lascio subito la parola.
Ho pensato che la cosa che mi ha colpito di più in questo testo, appunto, così bello e così ricco, è questa preghiera che fanno i due discepoli: resta con noi, Signore, perché si fa sera. E mi sono detta che, appunto, perché Gesù fa finta di andare oltre, una finta, poteva anche fermarsi subito. Invece provoca questa preghiera, questa invocazione: resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno sta per finire. E così ho pensato che l'unica cosa che fanno, perché è tutto dono, loro veramente, appunto, sono stolti e tardi di cuore a credere. Il Signore fa tutto, apre le scritture, e poi entra per rimanere con loro, eccetera. L'unica cosa che fanno è questa preghiera: resta con noi, Signore. Mi sembrava importante. Questo è il nostro ruolo, quello che possiamo fare noi.
Pensavo a come attuale questo testo, perché delle volte, parlando con della gente, si ha l'impressione che con qualcheduno, che la messa online sia una degna sostituzione della partecipazione in presenza alla messa. Invece qua si vede proprio che se non si partecipa di persona al sacrificio di nostro Signore, è difficile capire fino in fondo quella che è stata la presenza di Gesù in questo mondo.
Il versetto 27 del Vangelo, che dice: cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Io mi sono sempre rammaricata del fatto che non questa spiegazione non sia stata riportata, soprattutto l'ultima volta che abbiamo letto gli Atti degli Apostoli, mi sembra l'anno scorso. Poi ho pensato che, no, da un lato queste scritture vanno scoperte, il credente che le deve scoprire, tutto ciò che nelle scritture si riferisce a lui, e poi in realtà i discorsi di Pietro e degli Apostoli nel giorno di Pentecoste non possono non risentire di questa spiegazione. Quindi il Salmo 15, il Salmo 109, che sono il Salmo 117, la pietra scartata, è sempre Luca che scrive. Ci sono dei punti che ritornano moltissime volte: siedi alla mia destra, e poi la pietra che i costruttori hanno scartato, poi il discorso del Salmo 15, poi di nuovo il discorso di Stefano. E in queste mattine che abbiamo riletto, da diversi anni non rileggevamo più le antiche omelie, perché ormai le sapevamo a memoria, invece quest'anno le abbiamo riprese, e lì c'è un'altra modalità forse di vedere la realizzazione, che è quella del tipo. E mi sembra che i discorsi di Pietro non siano esattamente il tipo, la figura e la realizzazione, sono proprio dei discorsi. Dicono Davide previde la risurrezione di Gesù, mentre appunto l'anonimo quartodecimano e Melitone parlano di queste figure, di questi tipi e dell'antitipo, e sono tutte modalità comunque che sono molto antiche nel vedere in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui.
A me era piaciuto moltissimo il versetto, mi sembra 32, che dice: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? E la cosa più meravigliosa penso che sia quella che noi ancora oggi possiamo sperimentare, questo ardere del nostro cuore quando leggiamo la scrittura. E anche se Gesù non è più con noi, non ce la spiega così come a loro, ma non è cambiato niente, cioè non è cambiato niente, è ancora così, io sento che è ancora così, come con quella freschezza che c'è stata in quel momento, e ancora noi possiamo sperimentare questo.
Così sono stata attratta dai due versetti riguardo al vedere gli occhi che non lo riconoscevano e poi invece gli occhi che si aprirono e lo videro al momento in cui in un gesto apparentemente molto normale, stando a tavola per un pranzo, spezzare il pane. Quindi questo gesto loro, dopo aver percorso un ulteriore cammino con Gesù, viene di nuovo rivisto e interpretato, e quindi gli permette di riconoscere Gesù. Comunque volevo dire che in questo non vedere iniziale, nel brano vediamo, ecco il caso di dirlo, come questo non vedere è dovuto, cioè si vede nei versetti in cui i due discepoli sono ancorati a qualcosa di molto concreto, quando parlano, per esempio quando riferiscono a quell'uomo, a quel straniero, il racconto delle donne che forse avrebbe potuto suscitare al limite qualcosa, no? Riguardo alla resurrezione del quale Gesù aveva parlato. Loro sono discepoli, dunque l'hanno più volte sentito, insomma, tre volte sicuramente. Come per loro quel racconto delle donne che riferiscono a questo straniero è qualcosa che porta ulteriore perdita di speranza. Non capiscono perché sono ancorati a qualcosa di concreto, che è l'assenza di un corpo, quindi non c'è nessun collegamento con qualcosa di sovrannaturale, e manca il corpo, una pietra che è stata spostata e manca il corpo. E questo di nuovo, insomma, senso di certo di lutto, di tristezza, ma di perdita di speranza. Loro intanto vediamo che si allontanano da Gerusalemme, sono tristi, si allontanano perché non c'è più cosa può trattenerli. Volevo sottolineare la perdita di speranza che fa che si vede come sono ancorati a delle cose molto, diciamo, concrete, materiali, e impedisce appunto ai loro occhi, per questo che poi loro di vedere, di riconoscere, per questo che poi dopo a loro verrà detto da Gesù il vostro cuore che vi ha impedito poi di vedere, perché vediamo quando poi si dice a loro: stolti a credere, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, perché la ragione, diciamo, è prevalsa su quello che è l'orientamento del cuore. Ecco.
Ma sì, è sempre bello ritornare su questo brano, e che si può dire che è proprio, come dire, in certo senso il cammino della fede, perché intanto si vedono appunto questi due discepoli tristi, ma perché tristi? Forse perché, come dice il versetto 21, dice: noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele, quindi la speranza dei discepoli era questa, insomma, in un Messia che avrebbe liberato Israele dallo straniero, dall'occupazione dello straniero. Questo non si è verificato, Gesù è stato condannato e quindi le loro speranze sono svanite e la tristezza ha invaso il loro cuore. E però Gesù, che si fa loro compagno e cammina con loro e piano piano apre i loro occhi, ma soprattutto il loro cuore, a quella che forse doveva essere la loro, come dire, la loro vera speranza, quando dice al versetto 26: non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Quindi, come dire, attraverso la spiegazione delle scritture, di quello che parlava di lui nelle scritture, li porta a quella che doveva essere la loro vera speranza, di quello che doveva, di quello che era il Messia nel disegno di Dio, nel disegno della salvezza. Ed è per quello che il loro cuore arde, poi dicono ardeva il nostro cuore quando ci spiegava le scritture, perché in un certo senso Gesù li ha introdotti nel mistero, nel mistero della salvezza che si è compiuto in lui in questo modo così, come dire, umanamente assurdo. Però era quella la via perché si compissero le scritture e perché il Messia entrasse nella sua gloria. E così. E poi c'è sì, riconoscerlo allo spezzare del pane, quindi c'è prima la liturgia, prima la parola, la liturgia della parola, le scritture. E poi c'è lo spezzare del pane e l'Eucarestia.
Ricordiamo abitualmente che questo era un testo molto caro all'Ercaro, al cardinale Ercaro, che lo commentò anche in modo particolare applicandolo a sé nella messa che fece per gli 80 anni. Dove non commentò le scritture che erano state lette, ma parlò di se stesso seguendo i discepoli di Emmaus. Ecco. Beh, no, io penso che la caratteristica principale di questa, di quello che qui avviene, emerge anche successivamente, il centro di tutto è l'interpretazione delle scritture, ed è per questo che Gesù non si manifesta subito. La struttura del brano mostra che questo è il punto centrale per interpretarlo, no? È abbastanza logico che uno lo rilegge, dove vede che tutto è centrato sull'interpretazione delle scritture. Se Gesù si fosse manifestato, non sarebbe stato possibile questo. Come avete già ricordato poc'anzi, ecco il punto, il commento finale dei due discepoli è: non ci ardeva il cuore nel petto mentre ci spiegava le scritture. E non sono tutte le scritture, anche questo mi vorrei precisare, non si dice che tutte le scritture parlano di lui. È un'affermazione possibile a un altro livello, si capisce. Qui si dice che in tutte le scritture, Mosè e i profeti, ci sono dei passi che riguardano il Messia. Gesù non sta spiegando quello che riguarda lui. È evidente che sta spiegando di sé, ma ai discepoli non sta parlando di sé, sta parlando della figura del Messia. E la figura del Messia ha, secondo la sua lettura, che evidentemente è diversa da quella dei due discepoli di Emmaus, i quali non credo che non sapessero i passi che Gesù va a prendere, conoscevano. Evidentemente l'interpretazione di Gesù, che questi passi fanno parte, vanno interpretati in senso messianico, che fanno parte della figura del Messia, sembra emergere indirettamente qui molto chiara, e sarà confermata quando Gesù, poi lo vedremo in seguito, ovviamente quando Gesù appare lo dice in modo esplicito. Ecco, aprì loro la mente a comprendere le scritture riguardo a quel punto lì, cioè riguardo alla figura del Messia, e come doveva essere il Messia. E difatti anche nel brano di oggi, e poi torna dopo, se c'è una punta, diciamo, non dico polemica, ma c'è una punta da sottolineare, è nel rimprovero: siete tardi, stolti e tardi e lenti a credere a tutto quello che c'è nelle scritture. Non li accusa di non credere nelle scritture, ma di non credere a tutto quello che le scritture dicono, secondo lui, secondo Gesù, riguardo al Messia. E difatti la sostanza è che il Messia doveva patire. Il Messia doveva patire per diventare veramente il Messia con potenza. Perché il Messia potesse essere nella sua posizione di potenza, cioè per poter dare lo Spirito, per poter, cioè, compiere la missione profetica, la missione centrale messianica, doveva patire. E questo è il centro, mi sembra, del discorso qui. E quindi è molto importante che Gesù non si manifesta, perché tutto il brano è centrato sulla spiegazione delle scritture. Poi la Sara diceva prima, ma è un peccato che non abbiamo, in un certo senso è vero, non abbiamo qui, ecco, un elenco dentro al racconto dei passi messianici secondo Gesù, ecco, che mostrano come il Messia glorioso doveva prima patire. Però in fondo i Vangeli e il Nuovo Testamento, confrontando, ecco, i vari testi, che oltretutto testi molto diversi tra loro, riportano, si riferiscono spesso alle stesse scritture, è estremamente significativo. In fondo è il Nuovo Testamento, diciamo, sono i Vangeli, gli Atti, ecco, che mostrano, mostrano qual è questa interpretazione. Non c'era l'Antico Testamento quando qui stanno parlando e quando hanno scritto i Vangeli. C'erano le scritture e perciò quello che scrivevano qui e quindi anche quello che nel racconto c'è, quello che viene detto, è un'interpretazione delle scritture. C'è una notizia fondamentale, l'Evangelo, la buona, la lieta notizia, ma si deve mostrare che questa notizia è quella che realizza le speranze, ecco, le speranze profetiche. Quindi è chiaro che un testo come questo è, ecco, poi certo si presta molto bene, come ha fatto anche Del Caro e anche noi sempre, si presta molto bene ad accompagnare in fondo. È anche quello che facciamo noi, no? che fa ogni credente, ma lo facciamo noi, siamo accompagnati lungo il cammino da questa spiegazione delle scritture che riguarda Gesù. Ecco, continuiamo a credere, a chiedere e a sperare sempre più che si radichi in noi la fede nella risurrezione dei morti, in virtù della nostra adesione al Signore Gesù risorto, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutti i cristiani perché si rinnovi in essi ciascuno di loro, a ciascuno di noi l'incontro vivificante col Signore risorto, nell'ascolto della sua parola, nella celebrazione dei misteri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
In una sola preghiera portiamo al Signore l'umanità intera, il Signore che ha posto nel cuore di ogni uomo la speranza del Redentore, faccia sì che ogni uomo verifichi il compimento di questa speranza nell'incontro col Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il popolo di Israele, che in modo particolare ha vissuto nella speranza suscitata in esso dall'ascolto della Scrittura, perché possa nello Spirito Santo verificare come veramente Cristo Gesù è colui che ha compiuto le parole della speranza di Israele ed è il Signore presente e operante nel suo popolo, nel mondo intero. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il nostro rapporto con la parola di Dio, con la Sacra Scrittura, perché ogni cristiano sia verificato da tale rapporto e legga le scritture alla luce del compimento essenziale nell'evento della morte e resurrezione del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Il dono più grande che è il dono della pace, perché non perdiamo la speranza nel fatto che il Signore può operare cose grandi, che in ogni caso tutto corrisponde o non vanifica la speranza suprema nel fatto che Cristo ha vinto il peccato, ha vinto la morte ed è sempre il Signore della storia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi la Chiesa ricorda la morte del venerabile Don Tonino Bello. Affidiamo a lui tutta la Chiesa del Signore, l'amore per le Scritture e la pace fra le Chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei ricordare anche la morte di Giulia, a 4 anni, una giovane mamma, affidando anche alla sua intercessione i suoi figli e suo marito. Preghiamo.
Nei giorni scorsi c'è stato un grande raduno di giovani, precisamente di adolescenti, dal Papa. Preghiamo per la trasmissione della fede ai giovanissimi, perché possiamo anche noi efficacemente poter avere la grazia di trasmettere quello che a nostra volta abbiamo ricevuto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh
Signore. Sempre Patrizia, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore, per le altre nostre intenzioni, per la Franco, per i nostri fratelli e sorelle da Monte Tauro, per questi giorni santi che tutti viviamo, ci rafforzino nella fede, preghiamo. Aggiungiamo ancora il ricordo, la preghiera per i morenti, per le vittime dei conflitti, preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti. Tu che hai risuscitato il tuo Figlio, il Signore Gesù, infondi in noi la certezza della fede. Per Cristo nostro Signore.